Tiziano Terzani, un altro giro di giostra. Il vecchio, pur avendo passato gli 80 anni, aveva una memoria formidabile. Si ricordava nomi, date, conversazioni, dettagli. Era come se la sua mente fosse continuamente a fuoco. Gli chiesi com'era possibile. E fu lì che per la prima volta accennò al trucco della candela. «Nella vita non ho fatto altro», disse ridendoci su, e declamò due famosi versi della Gita. «Come una fiamma che non tremola al vento, tale è la mente concentrata su Brahman». Raccontò che poco dopo essere arrivato sul crinale aveva preso la più importante decisione della sua vita. Invece di diventare pittore, voleva essere se stesso. Aveva bruciato tutti i suoi quadri e si era dedicato a mettere a fuoco la mente, ad andare al di là. Non usò mai la parola meditazione. Disse però che ogni notte si alzava per stare 2 o 3 ore in silenzio, immobile, davanti ad un cero acceso. Quell'esercizio era il trucco della candela. Gli chiesi quali altri indiani erano vissuti sul crinale. Uno di cui era stato amico era Boshi Sen, un bengalese, sposato a un'americana, nipote di Waldo Emerson. La sua passione era la botanica. Fin da giovane a Calcutta aveva cercato di dimostrare che anche le piante hanno sentimenti. Era convinto che esiste un altro mondo al di là di quello materiale e che l'intero creato è pervaso da una coscienza dello stesso tipo di quella umana. Parlando della gente che aveva conosciuto, il vecchio finiva spesso per descrivere il loro modo di ridere. La risata di una persona era, secondo lui, un importante criterio di giudizio. Un ridere intellettuale era negativo. Un ridere ingenuo o semplice era positivo. Quelli che sapevano ridere anche di sé, come Brewster, avevano un sorriso puro. Lui stesso, mi accorsi, aveva un bel modo di ridere, pur con l'enfisema dovuto alle sigarette che da decenni continuava ad arrotolarsi e a fumare con passione. La risata più particolare, perché profondamente sincera, era stata secondo lui quella di Krishna Prem, un inglese nato col nome di Roland Nixon, pilota della Prima Guerra Mondiale e poi professore all'Università di Lucknow in India. Nel 1929 era arrivato dal Mora per fondare insieme al suo guru, una donna, l'ashram di Mirtola, ad alcuni chilometri dal crinale. Il vecchio aveva frequentato quell'ashram, senza però diventarne mai membro. Per la propria ricerca, lui aveva preferito la solitudine di casa sua. Parlando, il vecchio notò il mio orologio sovietico con l'immagine di Buddha, che con la mano destra tocca la terra per prenderla a testimone del suo aver raggiunto l'illuminazione. «Ah, l'eternità è intrappolata nel tempo. E che tempo?» disse. «Almeno fosse quello dell'esperienza. No, è il tempo dell'orologio con le lancette che escono dal cuore del risvegliato. Lo trovavo orribile. Non gli raccontai dove l'avevo comprato. Quella era una storia del repertorio a cui avevo rinunciato. Dissi solo che in tutta la mia vita non avevo fatto altro che viaggiare e che ora volevo fermarmi». «È il solo modo per conoscersi», commentò. E per spiegarsi, sempre indicando nel quadrante del mio orologio il Buddha, avvolto nella sua tunica arancione, raccontò una storia. Un giorno Buddha è in viaggio e vuole attraversare una foresta. Tutti glielo sconsigliano, la foresta è pericolosissima. Ci si nasconde un bandito malvagio che si diverte ad assaltare i viandanti, derubarli e tagliare loro le dita per raggiungerle alla collana che tiene sul petto. Il suo nome è appunto Angulimal. Anguli, le dita, mala, la collana. Buddha non si fa distogliere dal suo intento e da solo si avvia. Appena il bandito lo vede, si getta al suo inseguimento, ma non riesce a raggiungerlo. Angulimal va da una parte e Buddha è dall'altra. Corre dall'altra e Buddha è altrove. Esausto, Angulimal urla: «Ma chi sei, uomo o superuomo? Dio o diavolo? Ti corro dietro e non ti raggiungo mai. Come puoi essere così più svelto di me?» Sei tu che corri. Io non mi sono mai mosso, risponde Buddha. Eccomi qua. Angulimala allora si ferma e finalmente raggiunge Buddha. Capisce, si getta ai suoi piedi e diventa suo discepolo. Il punto della storia, concluse il vecchio, è che bisogna fermarsi per conoscersi, per essere se stessi. Se lo capivo. Da anni avevo sentito questa necessità e avevo cercato di fermarmi da qualche parte. Arrivato in India, avevo chiesto a Giro se non c'era un posto dove potevo ogni tanto ritirarmi a scrivere. A Delhi, alcuni conoscenti mi avevano parlato di una vecchia casa isolata nelle montagne del nord, in cui Nehru era stato tenuto prigioniero dagli inglesi. Ma se scrivi col computer non fa per te, avevano poi detto. Non c'è elettricità. E il discorso si era chiuso lì. Raccontai al vecchio di essere stato per 3 mesi da Swami Dayananda a studiare il Vedanta, ma che l'ashram non era il posto in cui potevo fermarmi. I Swami credono troppo nelle parole, disse. Era come se avesse letto nei miei pensieri. E prima che io dicessi quanto però il Vedanta mi aveva aiutato, aggiunse: Il Vedanta è un ottimo punto di partenza, ma troppo intellettuale. La vera conoscenza non viene dai libri, neppure da quelli sacri, ma dall'esperienza. Il miglior modo per capire la realtà è attraverso i sentimenti, l'intuizione, non attraverso l'intelletto. L'intelletto è limitato. Non capivo esattamente dove stava, quale fosse la sua posizione. Non vestiva di arancione come i rinunciatari. Non aveva sulla fronte il tocco rosso degli indù. Non c'era niente nel suo aspetto, né in quel che aveva detto, che indicasse la sua appartenenza a una particolare fede. Allora? Vedanta, buddismo, induismo, jainismo, l'uno non esclude l'altro, rispose. Questa è l'India, una civiltà fatta di varie religioni. Tutte però fondate su alcune idee di fondo che nessuno, da Buddha in poi, ha mai messo in discussione. Si fermò e guardandomi come per essere sicuro che capivo e che magari le condividevo, si mise a elencare quelle idee. Questo non è il solo mondo, disse indicando con un ampio gesto del braccio l'intero orizzonte. Questo non è il solo tempo, e puntò il dito contro il mio orologio. Questa non è la sola vita. E indico se stesso, Angela, me, il cane e tutto quel che c'era attorno. Si fermò come per farci riflettere. E questa non è la sola coscienza. Toccandosi il petto, concluse: Ciò che è fuori è anche dentro, e ciò che non è dentro non è da nessuna parte. Poi, come volesse alleggerire l'atmosfera, scoppiò in una bella risata e, rivolto a me, aggiunse: Per questo viaggiare non serve. Se uno non ha niente dentro, non troverà mai niente fuori. È inutile andare a cercare nel mondo quel che non si riesce a trovare dentro di sé. Mi sentii colpito. Aveva ragione.